abbiamo al telefono Bassam, pronto?
Pronto, buongiorno. Buongiorno.
Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni. Allora Bassam, io insomma, intanto ti volevo un po' chiedere se hai qualche novità rispetto alla situazione a Gaza. Abbiamo visto che c'è questa notizia dell'invio di messaggi e comunicazioni alla popolazione di Rafah di cominciare a sgombrare la zona. Evidentemente si sta preparando questo attacco a Rafah, con conseguenze insomma immaginabili o inimmaginabili per certi versi. E poi c'è stato anche il quasi completamento di quel molo che gli americani stanno costruendo, che in teoria, collegandosi con la strada che hanno costruito gli israeliani, che divide in due la striscia di Gaza, dovrebbe consentire il passaggio di aiuti alimentari, ma forse ha un'altra finalità.
Torniamo all'inizio, insomma, sì. Perché forse così ci riusciamo più a capirci meglio. L'obiettivo di Netanyahu è quello di rimanere prima di tutto al governo, a capo del governo israeliano. Secondo, è continuare il suo piano di demolizione, di distruzione, di massacro a Gaza, come per arrivare alla vittoria assoluta, come la chiama lui. Quindi le trattative che sono andate andavano esattamente al contrario di quello che voleva Netanyahu. Per questo Netanyahu si è messo con tutta la sua forza per far fallire tutti i tipi di trattativi o di possibili. C'è stato il fuoco a Gaza, bene, perché vuol dire cessare il fuoco, vuol dire che lui non ha raggiunto i suoi obiettivi, almeno secondo lui, insomma, e secondo anche i suoi alleati tipo Ben Gavir, Smolich e tutto il resto. Vuol dire non arrivare a quello, vuol dire la sua fine a livello governativo, perché dovrebbe andare subito e davanti ai tribunali a rispondere a tutti gli atti che ha fatto, sia per corruzione, sia per mancanza, per la mancanza o per la negligenza per quello che è successo sotto ottobre. Quindi questo è l'obiettivo di Netanyahu. Ora la trattativa è andata oltre i limiti. Noi sappiamo tanto tempo fa, insomma, dall'inizio, che prima o poi Netanyahu e il suo esercito vuole entrare a Rafah a tutti i costi. Il discorso è che Netanyahu non sa cosa fa dopo, perché questo anche non lo sanno neanche gli israeliani che cosa vuole. Ogni giorno ne inventa una. Per questo ci sono delle trattative, ancora non è finita, come si dice, l'ultima parola non è stata detta, ma Netanyahu già dalla settimana scorsa ha detto: noi con o senza la risposta di Hamas sì o no entreremo a Rafah. Quindi il suo piano era chiaro.
Era evidente l'obiettivo. È chiaro che arrivare a Rafah significa comunque di fatto portare all'espulsione dei palestinesi, nel senso che i palestinesi, una volta che i soldati israeliani entrano a Rafah, non hanno altre vie di uscita se non il confine con l'Egitto, che comunque è blindato, e l'Egitto non accetterà mai l'arrivo di migliaia e migliaia di profughi nel Sinai, o eventualmente lo sbocco verso il mare.
Ma esattamente, stavo per dirlo. Dall'altra parte, gli americani hanno cominciato a costruire questa lingua dentro mare, per chiamarla un porto galleggiante, che serve a più di una cosa. Insomma, la prima, per trasportare i palestinesi fuori da Gaza in caso che succeda qualcosa. Secondo, presenza militare americana come base militare nel Mediterraneo, di nuovo, e l'aiuto anche per il trasporto del gas che sta a Gaza verso l'Europa. Questi sono gli obiettivi degli americani. Quindi, se questo succede, io credo che ancora Netanyahu ha la possibilità, come dire, di ritirarsi indietro, perché oltre al massacro che succede, c'è tutto il mondo, praticamente tutto il mondo, compresi i suoi amici americani, occidentali, europei, tutti lo stanno a dire: non farlo. E lui insiste a farlo, siamo davanti a un pazzo che gira nel mondo e nessuno riesce a fermarlo, insomma, a dirlo: fermati. Anche, come dire, dare due schiaffe, stai attento perché ti succede non per te, ma per il tuo paese. Ma lui ancora insiste e continua. Quindi, che vuoi fare? Ai palestinesi sì, li rimane solo l'Egitto. Se, perché anche c'è una dichiarazione di uno del Ministero degli Esteri egiziano la settimana scorsa, in cui diceva: cioè, se saremo proprio costretti, sì, con tutti i pericoli che ci stanno, ospiteremo qualche palestinese che entra. Che dobbiamo fare? Non è che possono ammazzarle, poi li metteranno davanti a un atto di...
Un fatto compiuto.
Un fatto compiuto.
Sì, ci sono delle pressioni sull'Egitto, peraltro, che vengono fatte soprattutto dal punto di vista economico, considerando la situazione disastrosa del debito egiziano. Il Fondo Monetario Internazionale ha erogato una consistente cifra, grazie anche agli uffici degli Stati Uniti, diciamo così, e in qualche maniera la svalutazione della moneta egiziana rispetto al dollaro sta mettendo veramente molto in difficoltà l'economia egiziana. Potrebbe essere questa una forma di pressione verso l'Egitto?
Sì, ma questa è una sola delle pressioni, ma c'è un'altra pressione che stanno facendo, perché se gli americani insieme agli israeliani e agli emirati riescono a fare il nuovo canale di trasporto che lo chiameranno Ben Gurion per collegare il Mediterraneo con il Mar Rosso, è un altro colpo all'Egitto, certo. Anche questo è un altro colpo, e quindi l'Egitto è sotto ricatto totale per la corruzione, per tutto quello che fa Sisi, insomma non è quello, però il discorso è questo: tutti i paesi arabi sono sotto ricatto, perché se hai notato bene, si nota insomma, tutti certi paesi non islamici, non arabi, hanno interrotto i rapporti con Israele, ma neanche un paese arabo l'ha rotto, sì. Quelli che hanno i rapporti, sì. I paesi islamici, cioè è una cosa impensabile, perché non riescono a muovere neanche un dito, a dire fermi, almeno cacciati via l'ambasciatore.
Infatti di... quello che mi chiedevo qualche tempo fa è come mai questa passività da parte dei paesi arabi, che poi hanno sempre agitato sia in maniera strumentale la questione palestinese per legittimarsi. Da una parte c'è la popolazione di questi paesi che sicuramente senza dubbio è a favore della causa palestinese, l'ha dimostrato anche scendendo in piazza, ma probabilmente le elite arabe in qualche maniera hanno già l'acquolina in bocca rispetto agli investimenti che potrebbero fare per il dopoguerra.
E certo, perché tutti stanno pensando solo a quello, ai palestinesi non gli frega niente, e quindi il discorso è quello che stanno facendo in tutto il mondo, le manifestazioni mondiali, guarda quello che succede nelle università americane, adesso anche in qualche università europea anche, cominciano ma da 7 ottobre che non si è fermata la solidarietà col popolo palestinese e la sua resistenza. Quello che si è fermato nel mondo arabo, non è che tutti i giorni ci sono le manifestazioni, nemmeno nei paesi islamici. Anche questa è una debolezza per la causa palestinese, ma anche una chiara dichiarazione di questi paesi che non ne frega niente, perché sono sotto ricatto da parte del capitalismo, della banca mondiale, della politica americana, di tante altre cose, insomma, e quindi non si muovono. E questa è la situazione, è molto... A me mi fa ricordare, insomma, Sykes-Picot del dopo Prima Guerra Mondiale, insomma, quando i superpotenti hanno diviso il mondo arabo, e sembra che c'è una nuova divisione o un nuovo assestamento di tutto il Medio Oriente. E vediamo un po' che succede, perché io spero che almeno i palestinesi riescano a trovare, rimanere a Gaza prima di tutto, perché questo è il nostro obiettivo, che non molliamo. E non escono nemmeno da Gaza, né da Gaza né dalla Cisgiordania, perché anche là c'è un martellamento continuo. Spostare un milione e mezzo che stanno a Gaza, dove li metti? Li metti di nuovo al nord. Per che cosa? Poi ancora tu non hai toccato nessuno, cioè la resistenza palestinese ancora esiste.
No, ma poi è inabitabile, cioè hanno reso Gaza totalmente inabitabile, anche il nord di Gaza praticamente non è più abitabile sotto nessun punto di vista. Ma quello che dicevi te su una nuova ridefinizione del Medio Oriente, che è di fatto in atto, come d'altra parte c'è una ridefinizione degli equilibri mondiali in questa fase, però sembra non prevedere la presenza di palestinesi, cioè di fatto qui ci troviamo di fronte al secondo capitolo della Nakba.
Ma non solo non è previsto i palestinesi, no, è previsto, ma al modo loro, cioè al modo come vogliono gli israeliani. Li facciamo, come dire, sotto il nostro controllo, dei piccoli cantoni chiusi, li controlliamo come vogliamo, e quando possiamo, piano piano li cacciamo via. L'obiettivo del sionismo non ha mai smesso di funzionare, è sempre la cacciata di palestinesi dalla loro terra, e purtroppo, per fortuna, insomma, c'è un popolo resistente, capace a dire a tutto resisto, perché a Gaza a me mi raccontava uno come dire, specializzato nella cosa ambientale, dice per tutte le bombe che hanno buttato gli israeliani sopra, le bombe con uranio
impoverito, sì,
impoverito, tutti i cittadini di Gaza hanno respirato quell'aria. C'è una diffusione di malattie domani, cioè fra 3-4 anni, tutti avranno il tumore, il cancro, di tutto. Quindi è invivibile quella situazione, quella zona del mondo è diventata un inferno che non si può vivere dentro.
Sì, questo l'aveva già detto l'ONU 2 anni fa, infatti, che praticamente era invivibile.
Invivibile. Allora che facciamo con questi cadaveri? Li buttiamo al mare?
Certo. Mi veniva in mente quello che dicevi prima a proposito di Netanyahu e del suo, insomma, obiettivo, quello di evitare sostanzialmente l'incriminazione, di continuare, quindi che la guerra è una sorta di sua assicurazione politica. Però al di là degli interessi personali di Netanyahu c'è un progetto che è ben preciso da parte, insomma, dell'entità sionista, che si sta strutturando e che poi trova peraltro rappresentanti politici di un certo peso, quindi l'estremismo messianico comincia a diventare un elemento importante all'interno del quadro politico israeliano, e questo va al di là di Netanyahu.
Esatto, perché la maggior parte della società israeliana, cioè, è contraria a Netanyahu, al suo governo, ma non è contraria a quello che succede a Gaza, al genocidio, insomma. E questo va messo sempre nel conto quando fai un'analisi. Questa, non c'è neanche una descrizione per poter dire quello che succede a Gaza, quello che è successo, quello che succederà domani.
Ma rispetto a quello che dicevi, Giacomo, su, come dire, questo aspetto anche messianico, una notizia comunque degna di nota anche alla luce di quanto si è visto a Roma in piazza Porta San Paolo la mattina del 25 aprile con la manifestazione paramilitare di gruppi sionisti romani, va appunto citato quanto è stato rivelato da Middle East Eye, cioè che il ministro della sicurezza israeliano intenderebbe esportare all'estero il modello delle squadre di allerta proprio con il obiettivo di rafforzare la sicurezza degli ebrei, quindi il tentativo di esportare queste squadre di allerta nelle comunità ebraiche all'estero, e si sta sviluppando un programma proprio di addestramento e preparazione per milizie civili ad affrontare il movimento internazionale anti-israeliano, e mentre appunto Netanyahu paragona il movimento studentesco negli USA alle università naziste tedesche. Queste squadre di allerta, ti chiederei di descrivere un attimo di che cosa si tratta, gruppi civili armati che svolgono funzioni di sicurezza in situazioni particolari e rientrano nel comando del fronte interno dell'esercito, se hai voglia di darci qualche indicazione di effettivamente come funzionano e che cosa potrebbe significare quindi la loro espansione al di là dei confini statuali israeliani.
Sì, beh, questo prima di tutto è Ben Gafir, non è che ha inventato qualcosa di nuovo. Già nelle varie comunità ebraiche nel mondo c'è una cosa che si chiama Lega di Difesa Ebraica, già era presente e presente sempre in tutte le comunità ebraiche da anni, questo c'è. Ora che questa è diventata una cosa ufficiale, che lui ha chiesto soldi al governo per addestrare, per armare e per informare, fare un sistema informatico anche di difesa di tutte le comunità, per quello che è successo a Roma è l'inizio di una cosa, però è successo l'altro giorno anche nelle università americane, quello scontro con gli studenti pro-Palestina, anche farebbero parte di questi gruppi. Quindi è un progetto peggiore la situazione nei paesi dove sono presenti le comunità ebraiche. Nessun governo ha detto di no, nessuno ha protestato, nessuno ha detto mezza parola a dire ma come, qui siete in Italia, vi proteggiamo noi come cittadini italiani, perché dovete avere la vostra sicurezza da soli, visto che nessuno li sta toccando. Insomma, noi il 25 ottobre c'era anch'io la manifestazione di protesta, ma non abbiamo toccato niente, non abbiamo alzato neanche niente, siamo aspettati lì un tipo di protesta per dire non dovete alzare le bandiere di un paese che sta occupando, massacrando, facendo un genocidio di un altro popolo, e nella giornata di liberazione nazionale dell'Italia. Non è che, però loro hanno attaccato, hanno fatto, insomma, quello che hanno visto tutti.
Puoi raccontarlo però, perché magari qua a Torino non tutti sanno quello che è effettivamente accaduto il 25 aprile a Roma, se hai voglia di...
Niente, noi siamo tutti pro-Palestina, siamo trovati a piazza San Paolo, con le bandiere palestinesi, giusto per dire, la Palestina c'è, fermate il genocidio e fermate anche le bandiere di chi lo colpa. E all'inizio, io ero testimone all'inizio, insomma, non ho visto neanche una bandiera israeliana, quindi siamo rimasti in silenzio, senza neanche slogan, senza parole d'ordine, senza niente. Poi a un certo punto hanno cominciato loro l'attacco, prima i petardi, e poi hanno alzato una bandiera israeliana accanto a quella ebraica. E questo dove succedeva? Succedeva proprio nella piazza dove stavano allestendo il palco per le lampi, per la manifestazione, ricevere la manifestazione dell'Ampi, e noi stavamo dall'altra parte, e la polizia ci stava, non è che stava proteggendo noi, ma stava insomma in mezzo a tutti e due con mezzi blindati. È arrivato il primo petardo, poi un'altra bomba carta, poi hanno cominciato a strillare contro le compagnie, vi auguriamo di essere stuprati come il 7 ottobre, insomma le parole pesanti, e lì è cominciato anche noi, le nostre parole d'ordine, genocidi eccetera eccetera. E quindi e qua è rimasta finché non sono andati quasi 2 ore di scambio di parole d'ordine da parte di uno e dell'altro, e a quel punto è finita, sono andati e noi siamo andati a fare l'altra manifestazione. Sì. E la cosa strana, l'Ambi non ha fatto neanche una comunicazione per condannare una cosa del genere, o per dire noi siamo lontani da questi gruppi paramilitari, insomma, perché da sopra la polizia buttavano i petardi, c'è uno zaino di un ragazzo che è stato proprio bruciato e poteva anche diventare qualcos'altro. Quindi era abbastanza critica la situazione, per fortuna è andata come è andata adesso, senza problemi, senza...
Certo. Ma poi sono anni che viene strumentalizzata alla presenza della Brigata Ebraica, peraltro di fatto portando avanti un falso storico, perché la Brigata Ebraica è stata costituita come parte integrante dell'esercito alleato, quindi non ha niente a che vedere con la resistenza antifascista.
Allora si chiamava all'epoca Brigata Palestina.
Infatti.
Perché gli inglesi hanno accumulato, chi vuole andare a fare questo? E poi dopo qua in Italia che è chiamata la Brigata Ebraica, che ha partecipato alla resistenza italiana, ma quella di Roma non ha fatto niente, perché è arrivata alla fine della guerra. Un'altra cosa importante, questo non vuol dire che non c'erano tanti italiani di religione ebraica che hanno partecipato alla resistenza, hanno fatto i partigiani, con tutto il rispetto che abbiamo per loro, per tutti i partigiani, ma non c'entra la comunità ebraica, la Brigata Ebraica.
Sì, certo, è tutto un altro discorso.
È tutto un altro discorso, ma perché, scusa, ma per che cosa l'hanno fatta? Per dire che domani dovrete avere un premio, avere la Palestina dopo il 48, nel 48? Ma già deciso dagli inglesi. Però era per dimostrare che ancora, anche gli ebrei, deve dargli una caratteristica diversa, che hanno partecipato anche della seconda guerra mondiale a liberare l'Italia, no?
Sì, è una forma di legittimazione comunque esatto. Del sionismo in qualche modo, anche all'interno del contesto del 25 aprile e della lotta partigiana,
esatto.
Insomma.
Beh, sì, questo sì. Noi, quando abbiamo protestato, non è che abbiamo protestato contro la Brigata Ebraica, ma contro portare la bandiera, cioè, accettiamo la bandiera della Brigata Ebraica, ben venga, ma non la bandiera israeliana,
certo.
Noi per noi due cose diverse,
assolutamente. Bene, Bassam, bene si fa per dire. Io ti ringrazio, insomma, del tuo contributo. Continueremo chiaramente a seguire questa situazione e a risentirci a presto. Allora
va bene, tanti auguri e buon
ciao, buon grazie a te. Ciao.